ma riprendo proprio mille. Allora, cioè, per poter cogliere, no, la profondità della gloria, che era il tema centrale, no, della preghiera sacerdotale di Gesù, noi non abbiamo che da riferirsi alla testimonianza degli apostoli. Questa testimonianza è poi ripresa in modo particolare nella liturgia natalizia. Il versetto di riferimento di tutta la liturgia natalizia, ma è anche in particolare del prologo del Vangelo di Giovanni, è il versetto 14, dove si proclama: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Allora, se questa espressione noi la riascoltiamo durante la celebrazione delle feste del Natale, è come se risuonasse sempre uno stupore. Dio si è fatto uno di noi. Dio si è fatto carne. Però non è una semplice verità professata, ma è l'emozione di una percezione. A tal punto Dio ci ama. In quella verità, il Verbo si fece carne, quello che passa dal cuore degli apostoli a coloro che li ascoltano è: a tal punto Dio ci ama. Dio si è fatto uno di noi. È una percezione vitale, nel senso che quel modo di vivere l'amore da parte di Dio, cioè Dio che si fa carne, racconta l'unico modo possibile anche per noi di rispondere all'amore. Ecco, questa seconda parte noi mai la deduciamo direttamente dalla parola di Dio. Sembra quasi che quello che tocca a noi sia una cosa che viene dopo. Invece è esattamente la stessa cosa. Però, come dicevo ieri, non è la sottolineatura del fatto Dio si fa carne, ma quello che comporta il farsi carne. Cioè Dio si abbassa, Dio lascia la sua gloria e si fa servo. Ma questo è per vivere l'amore, è per far sì che la manifestazione dell'amore sia espressa nella nostra lingua, cioè che noi umani capiamo che Dio ci sta parlando, sta rivelando il suo amore a noi. Questo è così significativo per la natura umana che non c'è un altro modo di vivere l'amore da parte degli uomini. Quindi se non si abbassano, non vivranno l'amore. Se ognuno cerca la sua gloria, vuol dire che l'amore l'ha lasciato da parte. Ma se lascia da parte l'amore, potrà trovare quello che l'uomo cerca nella vita? Allora, è proprio caratteristico che quando, e qui siamo proprio al prologo del Vangelo di Giovanni, quando l'Apostolo definisce questa suprema verità, il Verbo si fa carne, aggiunga: noi abbiamo contemplato la sua gloria. Giovanni non era presente quando Gesù nasceva, Quindi, questa verità non è collegata all'episodio semplicemente di Betlemme. Giovanni non c'era. È l'espressione di quello che gli apostoli hanno colto in quel Gesù che hanno conosciuto, riferendosi a che se l'hanno visto a una certa età, vuol dire che è nato. E quando devono definire il senso della sua nascita, non possono che dire: il Verbo si è fatto carne, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria non può essere che la gloria dell'amore, non altra cosa. Allora, no, anche questa piccola annotazione, no? Non dice abbiamo visto la sua gloria, ma abbiamo contemplato. Perché? Io farei questa distinzione. Quando noi diciamo vedere, l'accento è su noi che vediamo. Quando diciamo contemplare, l'accento è su colui che si fa incontro a noi. L'accento è su Dio che si manifesta. E in questo manifestarsi ci attira a sé. Ricordate poi quando Gesù nel colloquio con Nicodemo, no, dovrà spiegare in cosa consiste la nascita dall'alto, non ha che queste parole. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il verbo si fa carne per quello scopo. Se quello scopo non è colto, noi non contempliamo nessuna gloria, anche perché dal punto di vista degli occhi che vedono, gli occhi non vedono niente di straordinario. Pensate alla stessa nascita di Gesù. Cosa vedono gli occhi? Un bambino. Tra l'altro, anche in condizioni disagiate. Tra l'altro, se voi osservate cioè come è strutturato il racconto della nascita di Gesù e se tenete presente come sono dipinte le icone del Natale, il bambino non è visto semplicemente come tale, ma è visto in rapporto al fatto che poi morirà. Non sto a spiegare perché penso che voi tutti sapete, no? Ma la sottolineatura è che gli occhi vedono un bambino, ma il cuore contempla quel bambino che si è fatto, cioè quel Dio che si è fatto uomo, ma per poter morire. Quindi la gloria non è semplicemente nel nascere, ma è che nasce per morire, cioè per manifestare l'amore. Allora, di per sé, questa espressione di Giovanni non vuol dire Gesù è davvero il figlio di Dio, ma il fatto di riconoscerlo si traduce per noi in salvezza, cioè nell'entrare in una vita abbondante, immortificabile, cioè che nessun evento, nessuna circostanza può mortificare. Penso che nessuno ha da ridire sul fatto che non c'è pienezza di vita se non nell'amore, per quanto non sia così semplice fare l'esperienza dell'amore. Ma quello che noi poi non cogliamo, per esempio quando troviamo la definizione, è sempre lo stesso Giovanni, no? Dio è amore. Voi sapete che il Nuovo Testamento dà due definizioni di Dio. Dio è amore e l'altro? L'altro qual è? Un'altra sola ce n'è. Allora si dice Dio è amore. E l'altra? Sono due definizioni. Dio è luce. Dio è amore e Dio è luce. Non ci sono altre definizioni. Allora, quel dire che Dio è amore è la verità suprema che scaturisce dal prendere carne da parte di Dio. Chi di voi conosce l'Islam? In quei famosi 99 nomi di Dio non c'è il nome amore. Alcune tradizioni, anche mistiche dell'Islam, dicono che il nome segreto è amore, ma non tutte. Il cristianesimo invece dice che l'unico nome di Dio è amore. Noi siamo troppo abituati a dare per scontate queste cose. Ma se voi vi allargasse alla percezione di tutte le religioni e poi ritornasse all'esperienza cristiana, capireste la, non tanto la, come noi diciamo, la verità, no, la specificità dell'annuncio cristiano. E quando si dice, no, che anche Dio è amore, Dio è luce, ricordate che si fa riferimento al primo atto creatore di Dio. La prima cosa che Dio crea nel primo capitolo della Genesi, no? È la luce. Ma la luce non è quella che vediamo. La luce è la luce della santità di Dio, cioè è la luce dell'amore di Dio nella quale tutto è stato creato. Ma quella luce lì nessuno più la vede. E le antiche tradizioni ebraiche ricordavano che quella luce sarebbe di nuovo stata fatta vedere dal Messia. Ma la cosa ancora più strana è che quella luce, che è la luce della santità di Dio, non è una luce diffusa, è semplicemente la possibilità di leggere e vedere il mondo in uno sguardo solo, cioè tutto sta nell'amore. Tutto è teso, è sostenuto, è teso all'amore. Allora, dire che Dio è amore, Dio è luce, significa sottolineare la qualità suprema della vita. E non per niente, in tutto il Vangelo, quando Gesù deve dare uno scopo al suo annuncio, alla verità che proclama, dice: perché conoscano te e colui che tu hai inviato. E quando deve specificare è che colui che tu hai inviato dà la vita eterna a tutti. Cioè l'annuncio è collegato alla vita. La vita è collegata all'esperienza dell'amore. L'amore è collegato al tema della gloria. Capite quanto noi siamo distanti quando cerchiamo la gloria per noi stessi? Come siamo lontani dalla esperienza evangelica, quindi dalla rivelazione di Gesù, quando ognuno di noi cerca di difendersi, cerca di mettersi su un piccolo piedestallo in modo da essere riconosciuto tra altri. E come dicevo ieri, a me sembra veramente una cosa molto strana che Gesù parla in termini di amore che manifesta, parla in termini di vita abbondante e noi abbiamo paura che il Signore ci rubi la vita. Pensate per esempio a tutta la fatica del cammino spirituale, a tutta la fatica del cammino ascetico, no? Noi abbiamo paura che Dio ci tolga la vita. E credo che sia la testimonianza più lampante del fatto che noi normalmente, con la nostra mente, noi siamo ancora nell'orbita del suggerimento dell'antico serpente. Noi non siamo mai puliti, non siamo mai luminosi, perché lo zampino del diavolo c'è sempre, e c'è sempre proprio per la paura di perdere la vita se seguiamo il Signore. Allora, se questa proclamazione che il Verbo si è fatto carne, dal prologo del Vangelo di Giovanni, lo ascolto quando si celebra la liturgia natalizia, quindi il Verbo si è fatto carne, se ne deduce questo. La carne ormai è l'unico luogo di manifestazione di Dio. Tutta l'antichità, e pensate per esempio alle tradizioni sia ebraiche che musulmane, mai direbbero una cosa del genere. Mai. Quello che l'annuncio di Gesù alla fine proclama è quello che tutte le religioni, come dire, sottolineano, ma non nella specificità che fa risaltare Gesù. Dio e l'uomo si appartengono. La gloria dell'uno è l'amore per l'altro. La specificità dell'annuncio cristiano è che questo avviene nella carne, nella umanità, nella storia quotidiana. E prima di procedere vorrei sottolineare un particolare di due passi del Vangelo a indicare la forza di quello che ho appena detto. Quando viene raccontato l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Vergine, voi seguite tutto il colloquio, poi alla fine c'è l'espressione della Vergine, ecco l'ancella del Signore, no? Si compie per me secondo la tua parola, punto, e poi si aggiunge, e l'angelo si allontanò da lei. Quando si racconta, ma lo vedremo più avanti, no? Il racconto della trasfigurazione, gli apostoli che hanno visto per un attimo questo splendore, no? Della persona di Gesù, a un certo punto si dice e videro Gesù solo. Siccome dalla tradizione dei padri è unanime l'ammissione, niente è detto a caso nei Vangeli. Niente è scritto come pura descrizione di cronaca. Quindi se lì sottolinea che l'angelo si allontanò da lei, vuol dire qualcosa. E io deduco. La Vergine ha avuto quella visione di angelo una volta. Non ha più avuto visioni di angeli. Quello che l'angelo le ha manifestato, oramai lei era invitata a viverlo nella sua fede, in tutte le circostanze della vita. Stessa cosa succede agli apostoli, ai tre che hanno visto la trasfigurazione di Gesù. La forza di quel brano sta proprio in quella finale. E videro Gesù solo, uguale. Quello che loro hanno visto, sono invitati a poterlo vedere nella vita quotidiana del loro maestro. Non ci sono riusciti, tanto che alla fine tutti scappano. Eppure, se voi ricordate, nella lettera di Pietro, dopo, penso, quanti anni, 30 o 40 anni, nella lettera, quando ricordano l'esperienza della trasfigurazione, si ricorda ancora di quella luce, ma è durata un attimo per poter essere confermati nel tempo, nella vita quotidiana con il loro maestro. Allora, queste annotazioni, no, del testo evangelico, se noi impariamo a coglierle, sapete quante cose noi deduciamo come esperienza di vita. Allora, per tornare a quello che dicevo, la carne è il luogo di manifestazione di Dio. Allora, quando si parla dell'incarnazione di Dio, si considera fondamentalmente non semplicemente il fatto in sé, ma la direzione del movimento che caratterizza quel farsi uomo, quel diventare carne. E lo ripeto, perché l'ho già detto, no? Ma Dio, per rivelarsi nel suo amore, si abbassa. e l'uomo raggiunge la vita se perde quella che crede propria. È il mistero dell'amore. Tra l'altro, in gran parte avviene anche tra un uomo e una donna. Ma tutti hanno paura di considerare l'amore così, perché si rischia la paura di essere assorbiti dall'altro. Allora, se consideriamo la direzione di questo movimento, quello che noi scopriamo è quello che nel Vangelo di Giovanni, dopo è il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria, voi andate avanti, e dal versetto 16, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Vi leggo è un canto di Sant'Efrem, molto bello. Dice: gloria al nascosto che non potrebbe essere intravisto con l'intelligenza, ma che si è reso palpabile nella sua bontà tramite la sua umanità. È sempre legato alla liturgia del Natale. Voi vedete solo un bambino, punto. Tra l'altro, anche quella specie di gloria, canti di angeli, luci che si dice del Natale, non fa parte del momento della Vergine col bambino, fa parte dell'annuncio ai pastori. Non fa parte, cioè la luce non c'è alla grotta di Betlemme, è ai pastori. Alla grotta di Betlemme c'è solo una donna e un bambino, punto. La Madonna ascolta il racconto dei pastori, non è che vede gli angeli. Allora, la natura che non fu mai toccata per le mani fu legata e appesa, per i piedi fu fissata e crocifissa, come a lui è piaciuto ha preso corpo perché non si potesse prendere, ma prendere per uccidere. Cioè la poesia che sviluppano queste immagini forti però rende molto bene la valenza teologica di quel il Verbo si fece carne. Sì, si può riassumere le cose così. Se voi continuate nel prologo di Giovanni, la spiegazione di quello il Verbo si è fatto carne, noi abbiamo contemplato la sua gloria, abbiamo ricevuto grazia su grazia, ma qual è la ragione di fondo? È che Dio nessuno l'ha mai visto. Lui, il Figlio, che è Dio ed è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Quel Dio nessuno l'ha mai visto allude al fatto che per quanto l'uomo cerchi di conquistare il cielo, al cielo non ci arriva. Per quanto l'uomo cerchi di andare a Dio, non sa a chi arriva, perché non l'ha mai visto. Invece Gesù, che ha visto, ce l'ha mostrato. Allora, perché noi potessimo vedere la sua gloria, che è la gloria dell'amore, e in termini, diciamo, più prettamente evangelici, io lo definirei così, vedere la sua gloria vuol dire essere messi a parte del segreto di Dio, che è splendore di amore per noi. Allora il verbo si fa bambino. Bambino, punto. E bambino vuol dire che ha bisogno di cure per crescere, ha bisogno di tenerezza di sua mamma per crescere. Un bambino può essere preso e buttato dalla finestra. Allora, questa precarietà della vita è proprio assunta come il luogo di manifestazione di Dio. E diventa luogo di manifestazione perché dove c'è precarietà, solo l'amore sa dare dignità. Solo l'amore sa, come dire, far splendere qualcosa di bello. Se no la precarietà disturba, la precarietà infastidisce, la precarietà opprime. E in questo senso si ricollegano tutte le grandi manifestazioni di Dio nell'Antico Testamento. A me ha sempre molto molto colpito, e poi dopo lo farò vedere con un altro esempio, molto colpito che se voi leggete insieme i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, che raccontano l'episodio del vitello d'oro, e poi con la rivelazione, la seconda rivelazione di Dio sul Sinai, no? La cosa straordinaria è questa. Tutti, Mosè compreso, hanno la percezione che si è rotto qualcosa ed è irreparabile. Dio aveva liberato il popolo, aveva dato la sua offerta di alleanza, il popolo l'aveva rinnegato, aveva costruito il vitello d'oro. Mosè si rende conto, più di tutti gli altri, che qualcosa di irreparabile ormai è avvenuto. E lui si impunta. Se leggete quei capitoli, è come se si scambiano le parti di Dio e del servo. Dio diventa servo, il servo diventa Dio. Cioè Mosè presenta i sentimenti di Dio, Dio presenta i sentimenti dell'uomo. E Dio è contento del suo servo che gli ricorda che deve essere Dio e non un uomo. Se voi leggeste, dovreste leggere tutte gli antichi racconti ebraici su questi eventi, ma ricavereste delle percezioni e delle sensazioni fenomenali. Allora, nel momento più, non so come dire, più tragico della storia del popolo, ma anche della storia di Mosè. Mosè ha il coraggio di porsi contro Dio. Se tu non vuoi il popolo, io non voglio te. Ma siccome tu hai scelto me, vuol dire che tu hai sbagliato, non noi. E Dio riconosce il suo servo. Tanto che Mosè dice a un certo punto: ma io voglio vedere in faccia chi è questo Dio che passa sopra a questo peccato così, così tremendo, no? Così tragico. E quel famoso "voglio vedere la tua gloria" compare non Dio come visione, ma compare Dio come voce. E le parole sono: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà. E siamo al capitolo 34 dell'Esodo, al versetto 6. Se voi leggeste l'antica traduzione, mi pare sia dalla Vulgata, in latino, tutti gli aggettivi che sono riferiti a Dio sono presi dal fonema misericordia. Miserator, misericors, multum misericors e di grandi misericordie. In latino mi pare che sia non multarum miserationum, ma multum miserationum, cioè tutti gli aggettivi sono fondamentalmente presi da un'unica radice, che è la radice di verità di Dio. Ma questa radice quando emerge? Quando il popolo ormai sarebbe totalmente condannato. È lì che l'uomo che Dio fa valere la grandezza del suo amore. Quando viene Gesù, caccia i demoni, guarisce le malattie, annuncia il regno, si inserisce in quella radice divina. Se voi toglieste quel fondo, diciamo, di tutto l'Antico Testamento con cui Dio si è rivelato come misericordioso, noi non capiremmo nulla di Gesù. Resterebbe solo o un grande taumaturgo o un uomo saggio, ma non il figlio di Dio che si fa uomo, non il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. E ancora, perdonate, ancora Sant'Efrem ha delle poesie straordinarie sul mistero del Natale, della Pasqua, della Pentecoste, no? A questo dice: quanto sei audace, o bimbo, che a tutti ti concedi. A chiunque ti viene incontro, tu sorridi. E di chiunque ti guarda, tu hai desiderio. Molto bello questo, definizione di Dio nei nostri confronti. È come se il tuo amore avesse fame degli uomini. Madre Teresa, quando dice sizio, o sete di voi, o sete del vostro amore, non fai distinzioni tra i tuoi parenti e gli estranei, tra tua madre e le serve, tra colei che ti ha allattato e le donne impure. È questa la tua audacia o il tuo amore o tu che tutti ami? È molto bella, no, questa definizione di Dio. Ma se voi per esempio osservate e guardate dentro il vostro cuore, quando riconoscete, non so, la vostra pochezza o i vostri peccati, questa cosa è assolutamente scomparsa. Il che significa che noi quando andiamo davanti a Dio non siamo aperti a ciò che da Dio viene a noi, ma vorremmo essere in condizione di avere noi qualcosa da presentare a Dio. Questo è farisaico. Neanche ci accorgiamo di essere posti in questa condizione. Tutte le volte che noi facciamo una lamentela contro un fratello, tutte le volte che noi giudichiamo un fratello, emerge questa sensibilità interiore, emerge questo atteggiamento. Neanche ci accorgiamo. Pensate a tutte le profezie che annunciavano il Messia. Il Messia era annunciato secondo la potenza di Dio. Gli apostoli, quando scoprono che Gesù è il Messia, da una parte lo riconoscono, ma dall'altra lo guardano con la loro mentalità. A un certo punto vedrai che farà valere la potenza di Dio e farà quello che abbiamo in testa noi. Ma non è mai successo questo. Sono gli apostoli che hanno dovuto abbandonare la loro idea di potenza di Dio, perché la potenza di Dio è solo la potenza nell'amore. Allora, quando si parla di potenza di Dio, si parla solo di mite Mitten, ho scelto gli aggettivi. Mitte, splendore di amore. Quando si è fuori da questa verità, a livello del nostro cuore, noi di Dio ci stiamo allontanando. Noi di Dio non conosciamo nulla, soltanto parole. Allora, la conseguenza sarà che chi vuole conoscere Dio dovrà assumere la stessa logica di manifestazione. A differenza di tutto quello che nella nostra formazione abbiamo sentito, a Dio non si sale. Per andare a Dio si scende. Non si sale, si scende. E visto che il tempo ormai è già bello andato, ma vi riporto solo un'espressione del Vangelo che la stessa traduzione della Bibbia del Vangelo tradisce, non so in altre lingue, ma in italiano, in francese e in spagnolo tradisce, in inglese non ho controllato, o in altre lingue non ho controllato. Vi ricordate quando Gesù invita a essere come bambini? Siamo al capitolo 18 di Matteo e a un certo punto dalla logica di quello che sta dicendo, no? Se uno non si farà come questo bambino non entrerà nel regno di Dio, no? Se voi andate a vedere il testo in greco non c'è scritto se uno non si farà o non diventerà, c'è scritto se uno non si umilierà, e non capisco perché non sia stato tradotto così, non so perché. Non bisognerebbe chiederlo a chi ha lavorato alla traduzione della Bibbia, non so perché, ma i padri antichi si sono, come dire, hanno ben sottolineato che il diventare bambino non è come spesso noi intendiamo, è diventare come il più piccolo, che corrisponde alla frase di Gesù: il più grande tra i nati di donna è Giovanni Battista. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Il più piccolo è lui. Allora, il farsi bambino è il lasciare ogni gloria, perché lui, che è Dio, ha lasciato ogni gloria e si è fatto piccolo, il più piccolo. Allora, non si tratta di diventare bambini. Si tratta di umiliarsi, cioè lasciare ogni tipo di gloria propria, quindi non avere, diciamo così, nessun piedestallo da far valere, non verso, cioè non contro, ma persino verso nessuno. La stessa fede in Gesù, no? Quando si dice avere fede in Gesù, comporta l'essere assunti nella stessa dinamica di manifestazione. Cioè, se Dio ha amato il mondo da farsi uno di noi, vuol dire che ogni discepolo non può che scomparire davanti a tutti pur di far valere l'amore di Dio. E in questo senso noi siamo discepoli di Gesù. Quindi pensate, tutte le volte che noi facciamo valere un titolo di prestigio nostro, un titolo di difesa nostro, ma noi non solo siamo lontani da Dio, dal Vangelo, ma è come se rinneghiamo il principio stesso della nostra fede. Purtroppo di questo non ci accorgiamo, neanche ci accorgiamo. Allora, il ritornare tante volte, no, alla scrittura, al Vangelo, ad ascoltare tutti i giorni, è per poter spezzare questa specie di corazza che noi abbiamo, per far entrare quella luce, Dio è amore e Dio è luce, no? Quella luce che ci renda splendenti di quell'amore per il mondo che Gesù ha vissuto e che, come dire, trasmette anche ai suoi apostoli, perché continuino la manifestazione di Dio in questo mondo. Se la Chiesa non respira di questo, non ha motivo di esserci. Se respira di questo, allora la Chiesa è davvero il luogo di manifestazione di Dio in questo mondo. Vabbè, dai, mi fermo qua. Pensavo di fare altro. Ma. Nel pomeriggio voglio riprendere e passare dal Natale al nome di Gesù, quindi alla circoncisione, e all'Epifania. Nel senso che quando la Chiesa festeggia la manifestazione del Messia al mondo, celebra tre eventi. La manifestazione ai magi, il battesimo di Gesù e le nozze di Cana. Vi siete mai domandati perché, a parte l'idea teologica, no? Gesù si manifesta, allora la Chiesa ha collegato la manifestazione a quei tre eventi. Ma qual è la ragione di fondo per cui questi tre eventi sono collegabili? Per cui questi tre eventi sono da comprendere insieme? Qual è? No. Va bene, nel pomeriggio cercheremo di illustrare questo aspetto.